Ma si è stati anche i primi a riconoscere che il sacrificio che hanno fatto i Veneti dovesse essere, poi, fosse, dovesse essere stato, fosse, fosse stato, sono incasinato qui, lo devo dire col condizionale giusto.
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Signori, sono le 9, 9 minuti, non potevamo non iniziare così, con questa presigla, con questi piccoli inciampi lessicali del Presidente della Regione Veneto Zaia, per sorridere, perché come ho detto ieri non è ancora vietato per DPCM sorridere, farsi un sorriso, iniziare con un sorriso la mattinata, sebbene siamo in una situazione complicata. 9-9 minuti, c'è la nostra redazione, l'Alpino in regia, Miriam Lucchetti, DJ Lucchet, Lorenzo Nespoli, DJ Lorenz, oggi mi dicono, perché ha scelto lui le musiche, quindi elogi a Lorenzo Nespoli o critiche, scegliete dopo, e la nostra Elisabetta Fusconi, ma torna soprattutto il comandante, signori, il comandante Mario Calabresi! Oh.
Buongiorno a tutti, ma povero me, ma che ogni stagione mi cambi il nome.
Ma perché? Adesso sei il comandante, cos'eri prima? Bolscevico? No, bolscevico okay. Sono io, il comandante.
No, basta, bolscevico basta, facciamo che quella stagione è chiusa.
Questo è il comandante. Ma hai sentito Zaia?
Buongiorno a tutti.
Il congiuntivo di
ho
Zaia?
Sentito, ho sentito.
Vabbè,
però è bello che dica, no, aspettate, adesso non è che fa finta di niente, no. Voglio provare a dirlo giusto.
Anche perché, dai, risentiamola, è troppo spassosa, poi da domani non la sentiremo più, anche perché sì, cioè, se non gliela faceva, senti un po'.
Ma sono stati anche i primi, sì, a riconoscere che il sacrificio che hanno fatto i Veneti dovesse essere, poi stato, fosse, dovesse essere stato, insomma, fosse, fosse stato,
sì,
sono incasinato qui, lo devo dire col condizionale.
Niente, non ce la faceva.
Che poi era lineare, dovesse, sì, essere riconosciuto.
Sì, sì, ma poteva continuare, si è ingamberato. Vabbè.
Esatto, vabbè. Stava andando giusto,
va bene. Dai signori, 9-10 minuti, abbiamo tante cose di cui parlare, eh? Vai Alpino.
I will not be easy and it will not be easy.
Vinto i Clash, secondo alcuni che già scrivono, quindi promosso pare Lorenzo Nespoli, DJ Lorenz. C'è una lamentela, caro Mario, che ti devo portare da parte della redazione. È vero che i,
sì,
libri si comprano, questa è la prima regola, i libri si comprano, quindi anche quell'ultimo di Mario Calabresi che mi dicono stia andando benissimo, peraltro. Ma se DJ Lucchet è rimasto senza libro, ma glielo compro io, giuro. Perché sei venuto
la prossima
qui,
volta che vengo,
no,
lo porterò.
No, sei venuto qui gentilmente, hai portato a DJ Lorenz, Elisabetta Fusconi, cioè, ma DJ Lucchet è qua che mi guarda, dice.
Va bene, la prossima, no, volta che vengo lo porto anche a lui.
Scherzo, dobbiamo assolutamente comprarlo. I libri
però
si
DJ
comprano.
DJ Lucchet non mi ha mai offerto il caffè, ti voglio dire questo.
Non è vero, te lo porta sempre. Miriam te lo porta sempre, non è vero, sei bugiardo, te l'ha portato l'altra volta, l'ho visto nei miei occhi.
Sì, sto scherzando.
No, scherzo, comunque so che sta andando benissimo il libro. Guardate, io non lo dico non per piaggeria, questo libro, come gli altri, ma questo di Mario Calabresi mi ha colpito. È una storia, la storia di Carlo Saronio andrebbe veramente conosciuta di più, visto che l'hai tirata fuori un po' dal dimenticatoio, letteralmente, possiamo dirlo?
È così.
Presentazioni zero. Cosa puoi fare?
Sì, non si fanno, è tutto fermo. Però diciamo così, è l'ultimo dei problemi.
Sì,
per esempio, io ho tutta questa questione sui cinema, i teatri, eccetera, eccetera. Ma no, anch'io penso una cosa: a me dispiace molto che in termini generali, che tutti quelli, che sia un cinema o sia un ristorante, un teatro, tutti quelli che avevano fatto bene i compiti a casa, che avevano fatto tutto quello che gli era stato detto, cioè avevano messo il distanziamento, prendevano la temperatura, i numeri di telefono, sanificavano l'ambiente, facevano tutte queste cose, oggi chiudono come quelli, nello stesso modo di quelli che invece non avevano fatto niente.
Sì.
E quindi questo, uno si è sentito, c'è gente che si è sentita presa in giro. Però detto questo, e io domenica quasi, come dire, nostalgicamente sono andato al cinema con le mie figlie prima che chiudessero, eravamo
fatto,
in quattro,
certo,
nel cinema, io, le mie due figlie e un'altra persona, a distanza tra noi 50 metri, e non
direi
c'era
tutto sotto controllo, su tutto
era
sotto
in tutta
controllo.
Sicurezza, però capisco anche una cosa, di fronte a quello che accade, che adesso i morti entrano nel numero delle centinaia, non è che il problema poi è il cinema, il problema è tutto il resto, è la tenuta, e il problema però, scusami se mi permetto, è come ci hanno raccontato quello che stava accadendo.
Sì.
Perché noi, se avessimo tenuto un po' della psicologia e della forma mentale che ci eravamo dati in primavera e avessimo detto guardate che quest'estate è un'eccezione, tanti quelli che oggi prendiamo di mira, la gente dice basta con questi virologi, ma tanta gente seria, tanti virologi seri avevano detto guardate che l'autunno ritornerà,
ci sarà di nuovo. È la politica che non ha risposto,
allora, però,
moltissimo.
Però tu guarda, scusami, stavolta sono proprio polemico col governo, guarda le comunicazioni di Conte. A settembre, dopo un'estate, era a Cernobbio e diceva a Cernobbio lì al Forum Ambrosetti, noi ce l'abbiamo fatta perché abbiamo un metodo, e si vantava del metodo italiano.
Non c'è una
strategia. Quale metodo?
Si inseguono i numeri, adesso la situazione è un disastro. Per cui non so, sentite, io poi sulla questione del terrorizzare, io va bene mettere in guardia, ma io terrorizzare non lo capisco. No? Cioè, sentite il consulente del ministro Speranza, Ricciardi. Senti Walter Ricciardi.
Ormai in aree come Milano, come Napoli, uno può prendersi il Covid entrando semplicemente in un bar, in un ristorante.
Hai capito? Cioè ormai a Milano se entri in un bar prendi il COVID, puoi prenderti il COVID. E sì, anche se passi col rosso senza guardare puoi essere travolto.
Però, io non la butterei così, Alessandro.
Però un barista cosa può pensare adesso?
Noi,
cioè viene indicato quasi
però,
come...
Ma infatti, ma questo qui che cos'è? Questo qui è un pre... Cioè ci stanno dicendo che probabilmente a Milano, a Roma, a Napoli ci sarà lockdown.
Allora,
questo ci stanno facendo capire.
Quello che
il
penso
problema
anch'io,
però è che solo una settimana fa si era detto, il governo, il presidente del consiglio aveva detto ma no, le cose sono sotto controllo, noi abbiamo fatto che cosa? Siamo di nuovo in affanno, non è stato organizzato, ma soprattutto non puoi dire in una settimana prima palestre, piscine aperte, ristoranti aperti,
la settimana dopo,
dopo le 11 e una settimana dopo di improvviso questo.
Anch'io penso che il lockdown sia ormai abbastanza deciso su Milano e Napoli, sia, nonostante Sala dica abbiamo 15 giorni, ma è questa cosa, lo dicessero e lo facessero, il timore è come dire che lo sanno ma non vogliono dirlo e dicono se non rispettano. Rispettate le regole e il lockdown, quindi sarà colpa nostra allora, alla fine, no?
Il problema è non avere vista lunga e vivere la giornata, cioè preoccuparsi della reazione dei social dell'ultimo minuto. Invece una politica minimamente seria e decente ha il coraggio di dire in anticipo guardate che non è finita, tenete tutti i modi che avevamo prima. Invece uno si è rilassato, ha pensato di avercela fatta e adesso gli arriva come una doccia fredda.
Senti anche questa, perché poi parliamo d'altro, io poi ti voglio stimolare su altro, voglio tornare sulla questione francese. Sentite Zangrillo contro Galli, perché è un 68,
Zangrillo contro Galli è bruttissimo,
lo so, però questo è dai, facciamolo.
Il
proprio perché
Galli
è brutto,
trova sempre il tempo in qualche modo di accusarmi velatamente e nemmeno troppo velatamente. Io questo tempo non lo trovo, ho sempre cercato di essere molto rispettoso, però gli do un consiglio, perché questo accusare senza mai fare chiaramente il nome è forse figlio della sua antica militanza sessantottina di cui si fa vanto.
Eccolo lì, siamo arrivati a questo, i virologi, i medici.
No, però ascolta una cosa, questa qui io la trovo una delle cose più brutte che sia capitato in questo tempo. Cioè un medico che dice a un altro medico: siccome la penso diversamente da te, denunciami, tu sei un sessantottino. Allora quell'altro gli risponde: tu al liceo invece rubavi le merendine, copiavi il compito. Ma dico, dove siamo finiti? No, ma poi scusa un secondo, ma a questo punto però bisogna ricordare una cosa: che Galli è uno che ha detto tutta l'estate attenzione che torna, e Zangrillo era uno che aveva detto che il virus era clinicamente morto. Cioè Zangrillo porta una responsabilità grossissima in quello che è successo quest'estate, e adesso siccome è in difficoltà fa lo spiritoso denunciatemi. Ma Zangrillo dovrebbe avere la decenza di stare zitto e di dire: scusate, ho detto una bestialità e ho creato illusione in tutti voi, perché lui aveva timbrato in tutti noi la speranza che il virus fosse... Quando un medico ti dice del San Raffaele il virus è clinicamente morto, tu pensi,
tu ci credi.
Vabbè, ma basta, ma ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo sfangata. Poi torna e dice: no, era clinicamente morto, però adesso è risorto. Ma di cosa stiamo parlando?
Comunque,
e
Mario,
adesso se la prende con gli altri, denunciatemi.
Io,
ma abbia la pudore di star zitto.
Io
scusa,
alle 9:18. No, no, ma giusto, ma è bello appassionarsi così. Ma no, ma ti sei scaldato. Ma io voglio. Siccome ci sono anche altri temi, ieri abbiamo ospitato Pierluigi Battista, abbiamo parlato di tutto quello che sta succedendo, lo scontro, bisogna usare questa parola, scontro culturale che c'è tra la Francia e grandissima parte del mondo musulmano, paesi con Erdogan in prima fila, che ha detto questa bestialità, oggi leggete Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, cioè a dire che noi in Europa tratteremmo i musulmani come... fu fatto in Europa per gli ebrei prima della Seconda Guerra Mondiale, come dire che poi li manderemo a morire, una roba indecente. Su questo però, Mario, Pierluigi Battista ha detto: guardate che Macron ha fatto un discorso meraviglioso di 2 minuti dopo la morte di Samuel Paty, decapitato, il professore decapitato. Allora noi abbiamo deciso di prenderlo questo discorso, di mandarlo in onda, perché tutti dovremmo dire oggi vive la France, nel senso di viva i valori in cui crediamo in Occidente. Lo mandiamo con l'inno francese e ascoltate le parole di Macron.
Car nous continuerons. Professeur, nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien.
Perché noi continueremo, professore. Difenderemo la libertà che ha insegnato così bene e porteremo in alto la laicità. Non rinunceremo alle caricature, ai disegni, anche se altri si tireranno indietro. Offriremo tutte le possibilità che la Repubblica deve ai suoi giovani, senza discriminazione alcuna. Noi continueremo, professore. Con tutti i maestri e i professori di Francia, noi insegneremo la storia, con le sue glorie e i suoi problemi. Noi faremo scoprire la letteratura, la musica, tutte le opere dell'anima e dello spirito. Noi ameremo con tutte le nostre forze il dibattito, le discussioni ragionevoli, le persuasioni rispettose. Ameremo la scienza e le sue controversie. Come lei, coltiveremo la tolleranza. Come lei, cercheremo di capire instancabilmente soprattutto quello che cercano di nasconderci. Impareremo l'umorismo e la distanza. Ci ricorderemo che le nostre libertà resistono grazie alla fine dell'odio e della violenza e grazie al rispetto per gli altri. Continueremo, sì, questa lotta per la libertà e per la ragione di cui lei ora è il volto, perché lo dobbiamo a lei, perché lo dobbiamo a noi stessi. Perché in Francia, professore, i lumi non si spengono mai. Lunga vita alla Repubblica, lunga vita alla Francia.
Vive la République, vive la France.
Capito come si parla, cari ascoltatori, Mario Calabresi, cioè, hai sentito la potenza di non voler arretrare di un millimetro sui valori per i quali abbiamo costruito i nostri stati? Cioè, così si parla,
No, è indubbiamente fortissimo, tant'è che le reazioni di un pezzo di mondo islamico, tra cui Erdogan, sono arrivate subito, francamente incomprensibili. Quello che ha detto Erdogan, ma ne avete già anche parlato ieri, è mostruoso. Cioè l'idea che, cioè, è stato sgozzato un professore che laico francese che portava un discorso di idea di libertà di pensiero ai propri studenti, non è che da un ragazzo che era un estremista islamico. E quindi dire che invece i musulmani in Francia sono trattati come gli ebrei prima dei campi di concentramento mi pare una bestialità senza senso. Sì.
Ma questo è il valore. Noi tra l'altro abbiamo chiamato per parlare anche di altro, di quello che succede dalle sue parti, il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi. Buongiorno sindaco, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti voi.
Sente anche l'ascolta. Buongiorno. Mario Calabresi, lei è uno storico. Buongiorno. In realtà anche professore.
No, appassionato di storia, più che uno storico.
Se la vede un politico italiano parlare così come Macron, con questo orgoglio per i valori che incarniamo?
Beh, evidentemente per un politico, premetto che sono poco politico e amministro una città, quindi ho avuto la mia lista, però fa impressione vedere tornare l'umanità dei fanatismi che sono tipici. Noi ci siamo passati, cattolici, protestanti, abbiamo fatto guerre di religione per 30 anni, per 100 anni di potere, abbiamo fatto la strage degli Ugonotti, quindi ci siamo passati verso quelle forme di fanatismo religioso, politico-religioso, che è sempre l'opposto della razionalità e della fede. Credo che qualcuno, ma spero poche frange dell'Islam, debbono fare un percorso di maturazione, perché veramente i fanatismi sono la negazione dell'umanità. Sì. E quindi la fede e Dio non esistono in quanto espressi da fanatismi. Questo bisognerebbe farlo capire, solo che bisogna accelerare i processi per arrivare a una condivisione della fede e del Dio, qualunque esso sia, in un modo molto più umano, perché credo che la fede e Dio siano espressione e indichino sempre il valore dell'uomo, non la negazione dell'uomo.
Eh sì, è così. Sindaco, noi l'abbiamo anche chiamata perché, insomma, hai visto Mario Calabresi in Trentino Alto Adige, leggo oggi sui giornali che c'è gente che prende, va a Merano per festeggiare per i compleanni, gli anniversari, cioè, perché lì i ristoranti, in nome dell'autonomia, sono aperti fino alle 22. C'è uno chef che ha detto: non capisco che differenza ci sia tra un ristorante di Merano e uno di Matera, però il dato di fatto è questo, insomma, cioè, ci spiega lì che cosa si può fare che nel resto d'Italia no?
Beh, molto semplice, quello che viene chiuso in Italia e anche noi siamo,
sì,
in
certo,
Italia,
ce preciso, d'Italia.
Alle 18 i bar chiudono, invece qui a Bolzano in Alto Adige alle 20 e i ristoranti alle 22, e manteniamo aperte anche le sale teatrali per i concerti sinfonici o per i programmi del Teatro Stabile che ha la sede qui a Bolzano. Quindi io dico sempre questo: il problema è semplicemente quello di educazione, di rispetto degli altri. Se le regole vengono mantenute, allora evidentemente si può frequentare. Se gli esperti dicono che mantenere le distanze, camminare con le mascherine e andare a teatro con la mascherina, mantenendo le distanze, un massimo di 200 persone nelle sale, se questo è vero, allora si può fare. Chiaro, con orari differenziati, in modo tale, perché noi abbiamo il coprifuoco come in Italia credo dalle 23 alle 5 della mattina. Sì. Però le attività normali, quelle che vengono effettuate nel rispetto delle regole, allora secondo me è positivo. Ovviamente, come nei fanatici religiosi, ci sono sempre quelli che sono disinteressati, sono egoisti, sono ignoranti, sono un po' deficienti, quindi fanno le feste insieme anche se le regole lo vietano.
Sì, sì. Chiaramente. Però Mario Calabresi, che ne pensi? Insomma, è la battaglia dell'autonomia, adesso anche la Sardegna pensa in nome dell'autonomia di fare qualcosa stile Trentino Alto Adige. Va bene, secondo te che messaggio è?
Mario. Allora, due sentimenti contrastanti. Uno, se in una situazione così complicata, che è una situazione neanche nazionale ma mondiale, ognuno fa per conto suo, il rischio è alto, perché poi se la Sardegna, prendiamo la Sardegna, dice facciamo così, se poi la Sardegna si diffonde un contagio altissimo, poi chi deve metterci poi una pezza? Non penso che se la cavino internamente alla Sardegna o così altre regioni. Dall'altra parte penso questo, siccome, come vi dicevo all'inizio, se noi avessimo avuto fin dall'inizio un messaggio di rispetto delle regole, non di allentamento di tutto, e ognuno si fosse comportato con scrupolo e non che c'erano di nuovo i bar e i ristoranti pieni con le tavolate da 15 e la gente nelle piazze ammassata, eccetera eccetera, probabilmente oggi non ci troveremmo in questa situazione. Allora, come dire, spero e scommetto che in Alto Adige non la situazione resti sotto controllo, perché sì, questo dimostrerebbe che se si rispettano le regole, si fanno le cose per bene, le cose possono, cioè può essere compatibile una certa libertà di movimento, come succede per esempio in Germania, con un tentativo di contenimento del virus.
Sindaco, voi non lo fate certamente né per sfida né per rimarcare un'autonomia, ma perché dite si può dimostrare con rispetto alle regole che si può.
Guardi, questa è una speranza, io non sono così sicuro che vada bene, attenzione, metto le mani avanti, perché poi applico le ordinanze del Presidente della Giunta Provinciale con pace, però quello che ha detto il suo interlocutore, il professore, ha perfettamente ragione. Qui dall'inizio bisogna che ciascuna nazione, ogni componente, abbia un senso di disciplina, di rispetto verso gli altri, verso se stesso, tale da seguire le regole date, e allora evidentemente le trasgressioni, le ignoranze, le deficienze non possono essere tollerate e vanno colpite. Ma se le indicazioni degli esperti fossero rispettate, forse non saremmo in questa situazione. È che una comunità, c'è sempre una frangia come gli islamici fanatici, di deficienti, e quelli poi determinano il problema a danno di tutta la collettività, quindi quelli vanno perseguiti con severità. Io ho dato ordine qui, c'è l'ordine di, come dappertutto, di girare con la mascherina. Io vedo delle persone che pare che la usino come una sciarpa per proteggersi la gola.
Anche a Milano, anche a Milano.
Abbiamo messo delle pattuglie in borghese proprio per togliere questo vezzo, perché se io lo incrocio e quello è positivo, sarà sanissimo, ma il portatore sano del Covid, chiaro che può contagiare.
Ma c'è una multa? C'è una multa se uno lo beccate così?
Sì, quella prevista a livello nazionale di 400 euro, e se paga entro 5 giorni di 270 euro. Ieri ho dato disposizione alla polizia municipale, come
di darle.
Pattuglie in borghese, perché sa, quando vedono la divisa di stanza, paf, se la tirano su, dopo ci sono sempre le contestazioni.
Va bene, sindaco, noi nel ringraziarla, Renzo Garamaschi, sindaco di Bolzano, hai visto, caro Mario, sei stato promosso a professore, adesso basta.
Esatto, da questo momento non più comandante ma professore.
Ma tu non sai i messaggi che arrivano grazie al comandante, gloria, guarda questo, gloria al comandante Mario Calabresi, adesso anche il professore, ti giuro, te li giro, gloria al comandante Mario Calabresi, è arrivato alle 9:25. Mario, noi so che ci devi lasciare. Settimana prossima ci sono le elezioni americane e tu vieni qui, cioè se ne parliamo.
Va bene. Va bene. Col libro per DJ Lucchetti.
va bene, grazie. Un abbraccio, ovviamente.
Buona giornata a tutti.
Ti giro il messaggio, gloria al comandante, grazie. Mario, ciao. Calabresi. Ciao.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Grillo e Galli, asilo Mariuccia in questa frangente.
Ma possibile che non si riesca a dire che la colpa è della gente che si è fatti i fatti suoi per mesi?
Bellissimo discorso, emozionante.
solo a un ascoltatore che non mi sono dimenticato, i pescatori di Mazara del Vallo. Avevo previsto, parliamo d'altro, ma ricordo che di 58 giorni, da 58 giorni, 18 pescatori di Mazara del Vallo sono detenuti a Bengasi in Libia, e non dimentichiamole, ogni giorno fino alla liberazione lo ricorderemo. Allora, c'è per esempio Maurizio Belpietro che dice basta virologi in TV. Effettivamente anch'io sono abbastanza d'accordo, non, da un po' non invitiamo medici e vorrò tenere questa linea. Noi ne abbiamo uno, solo il professor Picchio. Vabbè, quello lì ogni...
Sono il professor Piero Picchio, buongiorno virologo, buongiorno. Allora, chi ha detto che non vuole più virologi in TV? Chi è questa persona?
Belpietro, chi, Maurizio chi... Belpietro.
Belpietro, in cosa è laureato Belpietro? In cosa? In cosa sarà laureato?
Non so. Lettere,
magari
lettere. È una laurea.
Magari lettere moderne anche.
Magari sì.
E una persona laureata in lettere moderne dice cosa devono fare i virologi. L'ignoranza al potere, l'ignoranza al potere.
Professor Picchio, ma lei vede che è invitato, può continuare a venire da noi, è il nostro virologo, ogni trasmissione ne ha uno, chi ne ha due,
sì.
Quindi insomma,
dovremmo cercare di aggiungere un gettone un po' corposo di presenza, eccolo, gentilmente, eccolo, ecco. Ne parlerò direttamente con i vertici, con l'amministratore delegato del gruppo, Cerbone, il signor Cerbone, forse laureato anche
dottore,
lui, chissà in cosa
dottore,
laureato,
economia, cosa economia, non lo so. No, vabbè, ma non è che solo la sua laurea conta, scusi, professor Picchio. Adesso.
Allora, contano solo le lauree in materie scientifiche in questo periodo. Puoi parlare esclusivamente se sei laureato in una materia scientifica. Vabbè, è chiaro? Penso di aver fatto finalmente chiarezza. Oh. Quindi no lettere, no filosofia, nemmeno economia, per non parlare della sua. Qual è?
Scienze politiche.
Va bene. La più inutile e deprecabile.
Signori,
va bene.
Il nostro Leonardo Manera, eccolo qua.
Buongiorno, ecco. Buongiorno a tutti.
No, ma ti giuro, guarda che io sono dell'idea che non, forse non dobbiamo più invitare medici, non lo so. Non saprei cosa dire.
Ma secondo te, tu puoi anche fare questo appello, ma secondo te è una cosa immaginabile, fattibile nel momento in cui siamo adesso, no? Anzi,
no,
ci sarà
no.
Un incremento. Ne vedo sempre di più, peraltro. Tu puoi dire questo, ma io ne vedo sempre di più in
sempre
televisione.
Più. Ma
quindi...
poi questa cosa litigano, si volano un po' di stracci.
Cioè... Sono diventate le star del momento, come dico io. Quindi...
Sì. Su questo Mattia Feltri oggi è stato...
È un po' come...
dimmi.
Scusa, è un po' come succedeva i primi anni del Grande Fratello, quando le persone... inaspettatamente si ritrovavano di fronte ai riflettori del pubblico e alcuni non sapevano esattamente come reagire, venivano colpiti anche umanamente da questo. In parte sta succedendo questo, cioè inabituati a gestire così questa grande popolarità, qualcuno magari si comporta in modo un po'...
Sì. Senti, intanto ricollegati che l'app zoppica, sentite cosa ha scritto oggi Mattia Feltri nel suo Buongiorno sulla Stampa. Anche ieri ho seguito il dibattito con grande attenzione. Dunque, il TPCM scritto 9 giorni fa, riscritto domenica, è da riscrivere. Ci sono stati 221 morti, le chiacchiere stanno a zero, sì, però si muore anche di fame. Andiamo a vedere i morti di AIDS, a teatro non è mai morto nessuno, non ha senso chiudere i cinema, lasciare aperte le metropolitane. In ogni caso, se fate gli appelli per la cultura, azzeccate i congiuntivi. Basta terrorizzare, i contagi stanno al 136% sulla seconda decade, chi non lo capisce è un fesso, la gente che spacca le vetrine esasperata, no è criminale, no è criminalità organizzata, no sono fasci, no sono rossi, bisogna saper distinguere. Poi in Alto Adige è tutto aperto, la Svezia senza lockdown, va che è una meraviglia, no va che è uno schifo, segue grafico, segue contrografico, salviamo le scuole, certo coi banchi a rotelle, bisogna provare con l'immunità di gregge, è roba da pecore, arrivano i vaccini, invece no, le case farmaceutiche speculano, intanto le terapie intensive sono al collasso, sono piene al 30%, guarda l'esponenziale, tabella contro tabella, scemo, come ti permetti, l'Inghilterra è messa peggio, la Germania meglio, Immuni è fallita, l'avete fatta fallire voi asini, però in Cina, lì c'è la dittatura, meglio meglio la dittatura dei balordi, il modello Singapore, prima la libertà, non c'è libertà senza salute, negazionisti, servi, sintomatici, asintomatici, carica virale, cresce, cala, antigenico, sierologico, slide, contro slide, e in un attimo si è fatta sera. Un po' così, Leonardo, è un po' così.
Soprattutto
ormai.
Adesso che a Milano si prospetta il nuovo lockdown, avremo qualcosa da fare, insomma, seguire tutte le dichiarazioni dei virologi di un tipo e dell'altro.
Non se ne può più, ma non del Covid, che è il vero problema, ma dell'informazione sul Covid, questa è la verità. Marco, almeno questa è la verità mia, scusate.
Posso fare un appello agli ascoltatori? Mi dispiace che abbiate così chiamato Calabresi il comandante e non ci sia nessuna qualifica per me. Sceglietene una, il sottotenente, il sergente, il caporale. Sarebbe bello anche questo.
La Vestaglione, se vuoi fare...
Sottotenente. Vorrei una qualifica di tipo militare.
Maresciallo maniera. Maresciallo.
Sarei, come maresciallo non sarei troppo rigoroso.
Sottotenente.
Vabbè.
Sì. I bastoncini del sottotenente, d'altronde tu facevi anche la pubblicità. Marco dalla provincia di Prato. Marco. Eccoci.
Buongiorno Alessandro, devo farle un plauso infinito questa mattina.
È il primo perché complimento lei... che arriva dal 93,
no, guardi,
quindi la ringrazio.
Guardi, io sono tre o quattro giorni che tento di parlare in trasmissione e fortunatamente oggi ci sto riuscendo e altrettanto fortunatamente successivamente al discorso di Macron. Credo che quel discorso dovrebbe essere oggetto di trasmissione in tutte le aule di scuola italiane e soprattutto al nostro Parlamento, andando... mettendolo in diretta 24 ore su 24, no,
guardi,
per capire come si parla a una nazione.
Io raccolgo questo invito, Marco, guardi, lo dico proprio, se c'è qualche insegnante, qualcuno che lo vuole trasmettere nelle scuole, in fondo, cari insegnanti, è stato decapitato un vostro collega insegnante
e
in
appunto,
Francia.
Guardi Alessandro, due giorni fa avevo chiamato proprio per questa questione della decapitazione del professor Paty. Questo episodio è di una gravità non assoluta, di più.
Certo.
E noi in Italia non gli abbiamo dato nessun risalto.
Niente, poco.
Sa cosa mi è venuto in mente? Faccio una provocazione, ma credo che sia pregnante sul problema. Lei si ricorderà un anno, due anni fa, ora vado a memoria, quando quel ragazzo lanciò l'uovo che colpì fortuitamente una ragazza di colore, ora mi scusi il termine, ci hanno frantumato i cosiddetti maroni per tre giorni, televisioni, telegiornali, giornali, paginate intere, poi salvo scoprire dopo tre giorni che siccome il ragazzo aveva lanciato il famoso uovo, tirarono fuori il fascismo, il razzismo, l'antisemitismo, tutto quello, lo scibile di queste situazioni. Dopo tre giorni si scopre che era un ragazzetto che aveva fatto una minchiata, per di più figlio di un consigliere comunale del
lei
PD.
Lei dice in quel caso si era fatto...
Ma la Boldrini si è inginocchiata per il professor Paty.
Però Marco, io dico una cosa, se poi la buttiamo su questo livello, poi dopo la gente inizia a la buttiamo sulla politica italiana, che teniamola fuori per una volta. Io credo che il discorso di Macron, due minuti, sia di una potenza immane. Non è una questione di dire politicamente, non lo so se uno debba elogiare o criticare Macron, ma in questo caso è stato esemplare a dire noi crederemo sempre di più nei nostri valori. È una forza straordinaria questo discorso. E ripeto, qualsiasi professore lo volesse mettere in onda, noi lo mettiamo a disposizione ai professori che lo vogliono.
L'ascoltatore ha equivocato, diciamo che ha equivocato, secondo me, l'ascoltatore. Non era una cosa, un discorso di Macron contro i musulmani, ma era a favore della laicità dello Stato.
Certo, assolutamente sì. Allora, ammiraglio Manera per via del naufragio sul lago, suggeriscono, c'è chi maresciallo di giornata, niente. Partita la diatriba, adesso che grado militare diamo a Leonardo Manera? Lui si accontenta, va bene per lui, sottotenente di complemento, chi appunto dice ammiraglio per il tuo celeberrimo naufragio. Io mi immagino tuo padre che era giù in coperta.
Cos'è successo? Che esce dalla cabina. Cos'è successo, Leo? Perché la barca ha cominciato, siccome siamo stati urtati da una barca molto più
successo?
Grande, la
nostra... poteva vederlo da sé, dallo schianto con un'altra barca.
Siccome la nostra barca era molto più piccola, ha cominciato a ruotare su se stessa nel lago come una trottola.
E lui è uscito dicendo:
cos'è successo, Leo?
O gli aveva lasciato il timone per 5 minuti. Ma tu non hai visto una barca nei paraggi a dire papà, papà, aiuto, sì, papà? No.
Niente. Ma no, io confidavo che l'altra barca, essendo più grande, cambiasse direzione. Io ho detto vado dritto, non succede niente. Invece quello mi è venuto dentro in pieno.
Schettino Manera. Non è male.
Ma mi ha urtato l'altro, era l'altro, ecco, schettino.
Era l'altro.
Non è che, ecco, sempre colpa di Manera.
Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ma è possibile che non si possa dire che un coronavirus non si può fermare, che non si può fermare un'influenza che si diffonde tra la popolazione?
Ricordatevi che tutti quelli che facevano queste lauree qua, biologia, virologia, tutte queste stupidate qua, quando studiavo io ingegneria, erano tutti quelli che non c'avevano voglia di fare un cazzo, che volevano una laurea per farsi chiamare dottore.
Capito.
Che se dovete chiamare scienziati quelli lì, allora gli ingegneri d'ora in poi ci dovranno chiamare dottore, ingegnere, scienziato. Ma almeno a ragion veduta noi,
Capito, il professor Picchio che si vanta di questa laurea è considerato da un ingegnere una sottolaurea. Una sottolaurea.
Dovremmo vedere se effettivamente è laureato in ingegneria o se millanta dei titoli che non possiede. Probabilmente.
Comunque,
dica.
No, volevo, no, perché ci sono i gradi per Manera, incredibile, caporale con piantone di giornata, sergente addetta alla cucina, lo sminatore, c'è uno che propone lo sminatore e mozzo anche, guardia marina. Vabbè, però molti sono per maggiore Manera. Vabbè,
maggiore è fin troppo qualificante. Vabbè. Comunque grazie. Io mi vedevo sottotenente. Si fa il corso allievi ufficiali e si diventa sottotenente, senza però riuscire mai a diventare tenente. Io mi vedo così.
Commodoro Manera, va bene, va bene. Aiuto furiere aggiunto. E vabbè, e Ale. Dai, vai Leo, vai.
Allora, a mia memoria è la prima volta che succede, è la prima volta che succede che il mondo del teatro e della cultura sia in così evidente dissenso con un governo dove c'è anche il PD e dove anche il ministro dei beni culturali è un esponente del Partito Democratico. Dopo decenni dove di fatto tutta la cultura aveva come punto di riferimento quell'area politica che fa capo a quello che oggi si chiama PD, prima PCI, poi PDS, oggi evidentemente si è aperta una crepa. E ironia della sorte, volenti o nolenti, molti personaggi di spicco di quell'ambito teatrale culturale si ritrovano ad avere le stesse posizioni del centrodestra, Salvini compreso. Non è, mi si dirà, una comunanza di vedute, è solo una coincidenza. Altri ribatteranno che Salvini, facendo opposizione, va ovunque ci sia ad opporsi, a prescindere. Fatto sta comunque che il mondo della cultura, sulla chiusura di cinema e teatri, la pensa come Salvini. O se volete, Salvini la pensa come il mondo della cultura che si oppone a quelle chiusure. È una specie di mondo alla rovescia, forse è il mondo che cambia. Forse il virus ha completamente scompaginato le carte in tavola. Forse ci avviamo verso l'imprevisto e l'imprevedibile, cioè Salvini in un prossimo futuro nuovo ministro dei beni culturali, che dà impulso a tutto il teatro, tranne forse a Otello, al quale causa colore, chiederebbe forse il permesso di soggiorno cercando di spingere Desdemona verso il più pallido Iago. Nel frattempo però il ministro Franceschini invita le TV a dare più spazio alla cultura e all'arte, mandando in onda magari spettacoli teatrali, quelli che di tanto in tanto vediamo per esempio su Rai 5. Io qualche volta li guardo, ma ho la vaga impressione che come ascolti, diciamo, non spacchino. Questo perché il teatro, essendo un fatto sociale, presuppone normalmente la presenza del pubblico e non si presta granché a essere ripreso e mandato in TV con ascolti che immagino non siano stupefacenti se non verso il basso. E allora mi vedo già i direttori di rete che ascoltano la proposta di Franceschini e pensano: ma mi conviene mandare in onda Il giardino dei ciliegi di Chekhov, che magari fa l'1,5% di share, registrato tra l'altro chissà quando, oppure un bel talk show con un paio di virologi che danno le ultime sul virus, magari anche in disaccordo tra loro. Sapete già quella risposta. Io invece so già che la proposta del ministro Franceschini è destinata a cadere nel vuoto e comunque non risolverebbe i problemi economici del settore. Vedo infine i dati diffusi dall'AGIS, l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. Secondo questi dati, nel periodo 15 giugno-10 ottobre, in Italia sarebbero stati fatti 2.782 spettacoli con 34.262 spettatori, ma un solo contagiato. Ripeto, un solo contagiato. La domanda sorge spontanea: chi è quel solo contagiato? Quanta sfiga ha avuto a essere l'unico che si è preso il virus? Io lo vorrei qui, lo vorrei ospite in una delle prossime puntate per dargli una medaglia che potrebbe essergli donata proprio dall'AGIS. Per il resto siamo qui, aspettiamo, attendiamo. Ormai si esce poco di casa, di sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia sotto la finestra. Ecco, in quei sacchi, oltre alla sabbia, ci sono gli striscioni di marzo e aprile scorsi, con sopra scritto «Andrà tutto bene». Almeno fino ad ora non è andata proprio così.
Bravo Leo! Bravo Leo, io approvo tutti i tuoi monologhi, anche perché se non li approvassimo andrebbero in onda, ovviamente, questo si sa. In ogni caso,
c'è una censura preventiva, sì, diciamo agli ascoltatori, ovvio, che io ogni sera devo mandare il monologo ad Alessandro Milan, certo, e se lui poi me lo manda timbrato, lo posso fare, altrimenti rifai, no. Rivedi, cambia
a
tema.
A volte per il gusto solo di fartelo rifare, te lo faccio rifare 6-7 volte.
A volte, per rendere questa sua raccomandazione più forte, mette anche le firme false di Alessandra Scaglioni e di Barisoni, così per dire, c'è anche
solo per mettermi in difficoltà, lo dici. Anche il mio amico che fa parte di una mitologica chat di tifosi rossoneri, Go Milan Go, Alberto Merlo, ha scritto che per te il grado massimo a cui puoi aspirare è dunque caporal maggiore. Più di così, proprio più di caporal maggiore non permanerà nulla. Ma tu vuoi entrare mai in questa chat di milanisti? No, non vuoi entrare. Vabbè, sei resistente. Sentiamo Ruggero dalla provincia di Bari. Ruggero, ce la fai in 30 secondi, gentilmente?
No, Ruggero, rinunci.
Prego, Ruggero, non si sente niente però.
Già ne sono passati 10.
Adesso sì, vai. Male. Vai,
30 niente. Secondi, no, a me ne danno 5 minuti almeno per gestire il call center. Io lavoro da 8 anni in un call center. Allora, che vi devo dire, stavo un po' seguendo, però io volevo intervenire per il discorso che semplicemente questo coronavirus, che io seguo dal 4 febbraio, se vedete c'è un post mio sul mio profilo dove io già allarmavo, tra virgolette, come facevano altre, Lanza, eccetera, e gli amici dicevano: ma che stai dicendo? Torniamo indietro, cosa è servito per me questo coronavirus? Sta servendo a farci innanzitutto fare un po' di smart working. Ok, sì. Perché ci vogliono, perché anche mia moglie lavora al call center, perché ci vogliono a tutti i costi nelle aziende, che sono lavori che possiamo fare da casa? Allora, uno scrittore diceva: ben venga che sia venuto, tra virgolette, a farci un po' svegliare.
A svegliare, cioè sul mondo del lavoro. Ma mi interessa, adesso devo andare al giornale radio, vorrei approfondire, c'è un po' un retropensiero di complotto, secondo me, in questo. Però Ruggero dice... Lo so che non si può dire così, benedetto virus che ci ha fatto, come dire, riportare un po' a casa a lavorare. Bah, insomma, magari approfondiamo più tardi, Ruggero, stai con noi, dopo il giornale radio.
Tutti i mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti i mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di 2 di denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ma
detto ingegnere, lo sa che per un virologo, un epidemiologo, la laurea è solo un punto di partenza e poi si studia tutta la vita? Da uno che parla con questa superficialità non mi farei progettare neanche la cuccia per il cane.
Ma allora io proporrei il nulla tenente, che forse di questi tempi per te che lavori nel teatro potrebbe andare bene.
Vedi Manera, la legge del mare, la legge del mare, la barca più grossa ha sempre la precedenza.
Era in un lago, eh. Comunque credo che, vabbè, ti piace nulla tenente?
Sì.
È un po' umiliante però in questo momento, giusto per girare il dito nella piaga. Hanno suggerito anche via mail mezzo marinaio, che in realtà è un attrezzo, ma...
Un attrezzo, è bellissimo, sì. Il mezzo marinaio, forse non tutti sanno cos'è il mezzo marinaio. È un attrezzo che serve per esempio per prendere le boe in acqua e avvicinarsi alla boa, alla catena che regge la boa.
È un attrezzo uncinato, diciamo. Però è come d'altronde mezzo marinaio, perché uno ha detto d'altronde è come lui, che non è Manera ma è Bonetti. Quindi non è un ruolo, ma è un attrezzo, mezzo marinaio. Bello, c'è tutta una logica dietro questa.
Posso rispondere rapidamente a un ascoltatore? Ho letto un messaggio su Facebook e dice: ma come un solo contagiato negli spettacoli? Manera, non dire cagate. Allora,
l'ha detto l'AGIS.
Perché lui dice: qualcuno deve averlo contagiato. Io ho riportato i dati ufficiali dell'AGIS, caro ascoltatore. Quindi forse quello che dice le...
Io ovviamente sto dalla
prima
parte
di offendere sempre, prima di offendere sempre, caro ascoltatore.
Io sto dalla parte dell'ascoltatore, ha ragione. va bene, adesso introduciamo un tema che riguarda i giovani. Ne parleremo sotto vari aspetti, di qui nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000, iniziando da alcuni sindaci irpini, quindi siamo in provincia di Avellino. Saluto per esempio il sindaco di Avella, che è anche presidente della provincia di Avellino, Domenico Biancardi. Buongiorno sindaco.
Salve, buongiorno a voi.
Allora, avete fatto un'ordinanza, immagino sia questo lo strumento utilizzato, per vietare ai minorenni di uscire di casa senza autocertificazione. Ce la spiega bene l'età esatta che avete identificato? Perché si dice i minori sono quelli che se ne fregano, sono i portatori asintomatici del virus. Ce la spieghi, sindaco?
No, il problema è che per poter fare un'ordinanza del genere c'è bisogno di avere dei dati locali. Quindi se non si hanno dei dati certi non si possono fare delle ordinanze così come l'ho fatta io. Quindi la responsabilità di un sindaco è di mettere in sicurezza piuttosto il proprio paese. Se noi abbiamo purtroppo in questo paese, questa notte abbiamo avuto un dato definitivo ad oggi, 130 positivi e circa 300 messi in quarantena su un paese di circa 9.000 abitanti, io mi devo porre il problema e di capire che questo diciamo virus prevalentemente è stato portato nelle scuole. E dalle scuole sono stati poi chiaramente attraverso i bambini, attraverso gli insegnanti, sono stati portati nelle famiglie e quindi chiaramente il problema noi lo abbiamo.
Ecco, ci spieghi il provvedimento, cioè c'è un lockdown per i ragazzi?
Il provvedimento è molto semplice, nel momento in cui abbiamo chiuso le scuole e quindi perché avevamo un problema alle scuole, io non posso invece vedere i bambini che non stanno a casa ma stanno in piazza e quindi chiaramente giocano a pallone, non hanno mascherine, non vengono controllati, le famiglie non controllano i propri figli.
Giocano a pallone adesso è vietato, è uno sport di contatto.
No, in piazza purtroppo chi li va a controllare? Nei luoghi normali chi li va a controllare? Chi deve controllare i bambini?
Metta dei vigili.
E io ho 4 vigili di cui 3 sono positivi.
Aia, e questo non
quindi
ci spieghi l'ordinanza, ci spieghi in concreto cosa prevede?
Molto semplice, io non ho detto che non devono uscire i bambini, io ho detto che possono uscire i bambini senza autocertificazione perché è una cosa stupida, sì, ma accompagnati dai genitori o da un genitore per le cose che deve fare il bambino.
Fino a che età? C'è un'età stabilita?
No, io ritengo che siano i minori devono essere accompagnati.
I minori,
certamente è così.
I minori, quindi c'è questa ordinanza che dice i minori nel suo comune, ma anche credo a 15 e anche...
Sì, 15 l'ha fatto qualche giorno fa.
Sì, i minori quindi sotto i 18 anni devono essere accompagnati da un genitore, se no non possono uscire di casa.
Ma
c'è una multa? C'è una multa se uno...
Guardi, io non sto qua per le multe, io sto qua per responsabilizzare le famiglie di questo paese. Perché noi abbiamo famiglie numerose e famiglie numerose in promiscuità mi hanno portato ad un dato allarmante di 130 positivi, sì, e 300 persone in quarantena. Quindi lei mi deve dire se io posso stare al comune e vedere quello che ho visto fino a poco tempo fa con bambini e ragazzi in piazza.
Le sto facendo le domande per capire, e le chiedo come mai sindaco avete identificato quella fascia come quella evidentemente più portatrice del virus, perché sennò non facevano l'ordinanza, no?
Infatti la situazione è nata nelle scuole qui ad Avella circa 2 settimane fa. E quindi dalle scuole, chiaramente non la pericolosità come plesso scolastico, anzi il plesso scolastico, io ritengo che i plessi scolastici sono quelli più sicuri, ma purtroppo chi ci va all'interno dei plessi scolastici sono le famiglie, sono i ragazzi, sono gli insegnanti, e quindi è da lì che è nato il problema. Chiaramente da quelle scuole poi l'hanno portato alle famiglie, tra le famiglie poi ci sono contatti e tra di loro mi hanno portato un dato allarmante. Quindi ho dovuto chiudere io preventivamente le scuole prima di De Luca e quindi ho dovuto mettere in sicurezza le famiglie, fare uno screening immediato con un 2 drive-in che ho fatto qui in paese.
Sì. Sindaco, qualcuno suggerisce, un ascoltatore, dice certo tutti hanno le soluzioni in mano, non è facile, però... La logica opposta che molti in realtà stanno portando avanti, cioè a dire creiamo una struttura di supporto, spesa a casa eccetera per tenere gli anziani semmai a casa, obbligo di stare a casa e aiutiamoli in tutti i modi, invece che vietare ai giovani di andare in giro.
Noi pensiamo che un anziano o un bambino siano la stessa cosa o abbiano lo stesso grado di responsabilità? Io penso proprio di no. La persona anziana che esce è responsabile nel mio paese, esce, porta la mascherina, si va a prendere un buon caffè, poi rientra a casa.
Ma così allora suona un po' punitiva, cioè come dire, i ragazzi sono scapestrati, gli adulti
no. Noi siamo stati ragazzi tutti quanti noi, no? Sappiamo benissimo, diciamo, il grado di giovialità che noi possiamo avere all'età che purtroppo non abbiamo la stessa maturità di una persona anziana.
Aspetti che c'è Leonardo Manera che fa
no,
una
dicevo,
domanda.
Io non
senso
so,
del colpa e dei
io
ragazzi.
Io non so da voi, ma qui per esempio da tantissimi anziani, forse più, non dico più dei giovani, ma tanti anziani girare con la mascherina sul collo
a Milano,
quindi
Milano.
A volte anche loro non avere comportamenti così responsabili, insomma, mi sembra un po' un generalizzare, ecco.
No, l'idea sindaco è come dire, sì,
io sono a girare il paese, mascherine sul collo, gli anziani qua non ce l'hanno, semmai se stanno da soli, in aree da soli, di montagna, perché noi siamo un paese di montagna,
sì,
anche
vabbè,
qui,
se sei da solo,
quindi è giusto anche, non è un problema, ma stare in paese no, questo no, le persone anziane
comunque,
qui sono molto responsabili.
Sindaco, io capisco la razio, però suona un pochino, come dire, un pochino punitiva verso i ragazzi, cioè voi ragazzi siete esuberanti, pensate che sia una malattia che non vi riguarda e quindi vi devo rinchiudere in casa. Invece molti dicono dovremmo tenere gli anziani in casa, ma proteggendoli, spese a casa, spese a domicilio.
Dipende dal territorio che uno amministra. Io vedo i problemi nel mio territorio, vedo che nel mio territorio i problemi degli anziani non li ho, vedo che invece ho problemi relativi ai giovani e ai minorenni, e quindi ho applicato un'ordinanza rispetto al problema che io ho.
Va bene,
molto
certo.
Semplice.
Sindaco, noi la ringraziamo.
Se capitava che gli anziani giravano senza mascherine, io
facevo
un'ordinanza completamente diversa.
No, ricordiamo una cosa.
Adeguare io.
Ricordiamo agli ascoltatori una cosa sempre importante, perché sembra che il sindaco è responsabile proprio per legge della salute pubblica del comune che amministra. Quindi, ci sono molti che criticano, alcuni dicono fatto bene, ha fatto male. Piace questo dibattito, volevamo iniziarlo così, con Domenico Biancardi, sindaco di Avella, presidente della provincia di Avellino. Anche a me appare un po' punitivo. È vero però, Leonardo, dai, che i ragazzi hanno la tendenza a pensare ma questa è la malattia, sì, dei vecchi, e quindi sì, si comportano, allora, in maniera un po'
sì,
più...
Sì, certo, no? Se tu riesci a tenere un ragazzo di 16-17 anni a casa senza che debba uscire con i genitori, ti do una medaglia.
Esatto, esatto. Oppure, una medaglia... oppure che vede il compagno, la compagna carina, e che non si avvicini perché c'è il virus e tenga la maschera. Ragazzi, ma come si può pensare?
È un po' difficile.
È un po' difficile. Infatti, dopo il traffico, ci raggiungerà uno psicologo e psicoterapeuta, perché continuiamo questo tema e vogliamo concentrarci, se vi interessa l'argomento, se vogliamo andare un po' più in profondità, anche sull'affettività di questi ragazzi, sulla sessualità di questi ragazzi, su che tipo di ragazzi usciranno e ragazze da questa generazione che ha dovuto fare i conti con questa epidemia. Tra poco.
Andrà tutto bene, andrà tutto bene.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, 10 e 20 minuti, guarda qua, Leonardo, abbiamo scatenato il dibattito, Tina da Torino dice: lavoro in un negozio, vi garantisco, i ragazzi hanno sempre la mascherina, sono i nonni semmai il problema. Ci sono quelli che dicono: ma che gli anziani vanno sempre in giro a prendere una volta il latte, una volta il tè, giusto per uscire di casa. C'è chi dice: ha ragione invece il sindaco a blindare i giovani perché sono loro il problema. C'è chi dice: è vero, è proprio la malattia dei vecchi, detta brutalmente. C'è chi dice: non è vero. E vabbè, abbiamo scatenato, Leonardo,
il problema è che è il nostro ruolo.
Aspetta, aspetta, ricollegati subito, ricollegati, Leonardo, ricollegati. Aspetta, ricollegati. Sei ricollegato? Sei ricollegato? Niente. No, ancora, ricollegati subito, l'app non funziona. Ricollegati, ricollegati.
Fai capricci questa app.
Vabbè, un po' sì. No, vabbè, c'è chi vede indisciplinati gli anziani, i giovani, eccetera. Accogliamo così Matteo Lancini, psicologo, presidente della Fondazione Minotauro, insegna alla Bicocca. Ben ritornato e buongiorno, Lancini. Eccoci.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, siamo partiti, non so se hai sentito poco fa, il sindaco di Avella, provincia di Avellino, che ha fatto un'ordinanza per dire: i ragazzi stiano a casa, possono uscire i minori solo se accompagnati da un adulto, perché per lui, coi dati alla mano nel suo comune, sono loro i portatori del virus, con le scuole, eccetera. Lancini, lei che ne pensa? Ma sti ragazzi, ma che generazione uscirà tra due anni, quando un anno, quando insomma ne saremo fuori da questa pandemia?
Ma che generazione erano prima della pandemia, perché conta con quello che usciranno, è che uno, i ragazzi non sono onnipotenti, come si legge da tutte le parti, anzi all'età in cui si scopre che si è tutto meno che onnipotenti, con lo sviluppo del sistema cognitivo si entra in contatto con la realtà, ad esempio, che si morirà. I bambini hanno paura della morte dei genitori e gli adolescenti fanno i conti con la propria. Due, non sono una generazione trasgressiva, giusto per dire alcune cose di sintesi importanti, e il coronavirus l'ha dimostrato. Oggi si cresce, adesso non abbiamo tempo, ma per delusione, perché si cresce con aspettative ideali, ma se c'è una generazione che si è comportata bene, e non lo dico da psicoterapeuta dell'adolescente che vuole essere seduttivo dalla parte dei ragazzi, ma proprio perché per essere autorevoli e veri adulti bisogna avere in mano i dati, e i dati ci dicono che se c'è una generazione che si è comportata bene durante il coronavirus è stata quella degli adolescenti, che per altri adorano i nonni, perché sono quelli che li hanno cresciuti. Non si è mai viste generazioni così attaccate ai nonni come quelle degli ultimi anni. E io credo che quello che uscirà in questo momento, no, tutti gli articoli, anche i colleghi parlano, ma staranno ancora in casa, perderanno il sesso, l'amore, le relazioni, io credo che questo non sarà un grosso problema, o meglio lo è,
si soffre,
è una limitazione, se li responsabilizzeremo. Le devo dire che un qualche preoccupazione ce l'ho sui modelli di identificazione che gli adulti propongono, perché io esco da, come dire, visioni in cui tutto viene attribuito a internet, alla colpa, no? Al male degli influencer, internet li ha rovinati, ma gli adulti che modelli di identificazione proporranno e stanno proponendo, hanno proposto nel lockdown, sarà l'aspetto centrale. Perché? Perché i ragazzi guardano gli adulti, ma li guardano appunto non per opporsi o trasgredire, ma per vedere se hanno da offrirti qualche cosa, un modello di identificazione, una mano. E allora è chiaro che da come si comporteranno, dai politici, ai virologi, oggi influencer, agli insegnanti, determineranno moltissimo sul fatto se far capire loro, far sentire a loro che, come dire, c'è una possibilità di essere autorevoli, di essere responsabili, oppure se, come spesso accade e un po' è accaduto nel lockdown, ci si è dimenticati dei bambini e degli adolescenti, molto più interessati ai cani, e come dire, si dirà che sono loro i colpevoli di tutto.
Un pochino sì, c'è questa colpevolizzazione, adesso la si vede, eh. Io dico sempre che poi sono loro il futuro, ma dico una banalità. Non sono le persone come me, o come Manera o come lei, e a maggior ragione coloro che sono molto in là con gli anni, per cui se vogliamo investire sul futuro investiamo, se no no. Si è molto parlato, per esempio, appunto, lei qualcosa, qualche accenno ce l'ha detto sul tema dell'affettività, del sesso, delle relazioni, che uno potrà dire ma chi se ne frega, tra un anno recupereranno il tempo. In realtà può essere che questo periodo lascerà degli strascichi in loro, no? Ovviamente non si può generalizzare, ma forse sì, Nancini.
Beh, certamente, ma appunto quando dicevo che non sono trasgressivi, se lei dice che il futuro, allora l'adolescente ha nel futuro il suo problema, no? Vede la fine dei benefici dell'infanzia e l'incertezza del futuro. C'è stato disboscamento del pianeta, plastificazione dei mari, una crisi economica di qualche anno fa terribile che li ha resi più poveri. Adesso è arrivato il virus che, per quanto a parte qualche d'uno che sostiene che hanno pensato di entrare in vacanza e quindi li abbiamo promossi come se avessero avuto dei vantaggi, oggi gli adolescenti hanno dei crediti, non dei debiti, verso gli adulti che gli hanno chiuso la scuola. Insomma, nonostante questo, zero contestazione. E quello che lei dice lo si vedrà moltissimo, che è quello che già sta accadendo sul sesso. Guardi, io nelle ricerche che ho fatto so benissimo che poi c'è il potere ipnotico dei videogiochi e anche il potere dei social, no, di ammagliare, però le piazze virtuali e le battaglie virtuali avevano sostituito quello che erano i giochi e la possibilità di appunto incontrarsi e tornare da scuola già da bambini piccoli. Quindi gli spazi di socializzazione e di gioco fuori dal controllo degli adulti oggi sono concessi solo attraverso il virtuale. Parlo prima del coronavirus. Non è che sono stati gli inventori dei videogiochi a chiudere i cortili o a scrivere vietato il gioco del pallone nelle strade o a impedire ai bambini di tornare da soli nella città. Io, come ricordava lei, ahimè ho una certa età, quindi tornavo a 7-8 anni come tutti i coetanei negli anni di piombo a Milano, quindi in periodi dove i morti per strada erano più, come dire, di prima ovviamente di questa situazione drammatica, però c'era l'idea che fuori ci fosse una comunità educante, questa è stata chiusa. Allora cosa c'entra questa col sesso? Guardi, io ho partecipato come tutti i nostri, come dire, colleghi e via dicendo, anche medici oltre agli psicoterapeuti, a cercare di fare prevenzione sul sesso e quindi, no, che il sesso diventasse protetto, una relazione affettiva, il rispetto per i bisogni e anche il godimento dell'altro. Quello che abbiamo visto in questi anni è che il sesso ha una recessione, i ragazzi sono più interessati a entrare nella mente dell'altro, a essere rispecchiati, non gli interessa un granché del compenetrare nel corpo degli altri. Oggi questa vicenda del coronavirus spingerà ulteriormente, l'ha visto anche i medici, vanno in TV a dire che bisogna fare l'amore con la mascherina.
Sì, sì, spingerà l'ho sentita questa, cioè sì, anche in qualche trasmissione radiofonica hanno iniziato a dire, non so chi a dire, non iniziamo, dovremmo fare meno sesso anche tra... Ma io veramente...
Ma questo già succedeva, perché agli adolescenti non interessa, ci sono dati che arrivano dagli Stati Uniti, ma le posso dire io, è 10 anni che incontro ragazzi, io quando ero giovane studiavo questa materia, mi dicevano vuoi fare lo psicoterapeuta di ispirazione psicanalitica con gli adolescenti, studia due materie che non passeranno mai di moda, soprattutto coi maschi, motorino e sesso.
E sesso.
Sono 10 anni che non c'è uno che come ne parla.
Già è una generazione che pensa meno al sesso rispetto a quanto si potrebbe
certo.
Credere, no?
Pensa al sexting, pensa al sexting, conta certo. Il selfie, conta vivere nella mente dell'altro. E quindi prepariamoci, perché adesso, quando usciremo da questa, come dire, emergenza, sempre che se ne esca e non se ne uscirà come prima, insomma, quello che sarà. Prepariamoci, perché i ragazzi ci ascolteranno e quindi con qualche immersore, che come lei sa già, visualizzatore immersivo, e qualche sensore messo qua e là, anche il sesso diventerà sempre più virtuale, come già attraverso il selfie e il sexy. Basta che poi non vengano da me a dire che sono tutti chiusi dentro casa a giocare in rete, ad avere relazioni in rete, a far sesso in rete.
È così.
Però è preoccupante che questi impulsi, che comunque sono primari, vengano un po' meno.
Ma guardi, non che sono primari, no, non mi, cioè, mi preoccupa, nonostante
che sono sostituiti
cose.
Da altro, ecco.
Sì, ho capito.
Sono sostituiti da altro, ma le dico un'altra cosa che forse teniamo poco in considerazione. Teniamo conto, il tema della procreazione assistita, in cui poi ci sono dibattiti di vario genere e tipo, ma pone un tema centrale a proposito di istinto primario. Oggi queste generazioni crescono e sono le prime nella storia dell'umanità con l'idea che si possa avere un figlio senza quel terribile esperienza di dover unire i corpi e i liquidi, passatemi il termine. Cioè è la prima volta, quindi l'istinto, come lei dice, è primario e legato alla sopravvivenza della specie, ma un conto è anche pensare al sesso come l'unica possibilità di generare. Oggi non è più così.
No, non è più così.
Cambiamenti sociali modificano le cose.
Per esempio, vedi, Lancini, arriva un messaggio di una mamma che dice: mia figlia ha 18 anni e mi ha detto con grande tristezza che quest'anno perderà la gita di quinta. E io già me l'immagino i tromboni che dicono: ma chi se ne frega della gita di... E certo, perché per la prospettiva vostra, che la gita di quinta l'avete fatta e ci avete goduto per questo, sì, il ragazzo che salta la gita di quinta, per voi che avete 30, 40, 50, 60, 80 anni, non frega nulla. Per questa ragazza probabilmente è un trauma, è una privazione brutta, terribile, per carità. Si supera, Lancini, si supera, non è che...
Però... superano tutto, guarda, però... l'ho già dimostrato. Però proprio il problema è la relazione, cioè sono ragazzi che volevano tornare a scuola e vogliono, mica perché pensano di aver accumulato ritardi degli apprendimenti, insomma, diciamolo, oggi non è che gli manca la materia, la chimica, gli manca quella dimensione dell'incontro con gli altri in quello straordinario spazio che è la classe, ricco anche di conflitti e problematiche, con un insegnante dove si sta in relazione e si fa esperienza di crescita. Ma per carità, guardi che sul fatto che degli adolescenti non freghi niente a nessuno, è dato dai dati, sono pochissime, anzi uniche, le regioni che hanno fatto delle politiche, piano regionale per l'adolescenza.
Ma lo dico io, magari, ma dai, non votano, ma lo dico io, lo so che apparirà un po' qualunquista, ma non votano, questo è il dato di fatto, dai, non votano.
Cioè, solo una cosa veloce, una cosa veloce, l'adolescente riesce ad avere una percezione precisa del futuro, cioè a pensare questa cosa durerà 6 mesi, un anno e dopo potrò tornare a una vita, diciamo, normale? Male, oppure quello che vive nel presente lo percepisce come una limitazione, diciamo, insuperabile, e non ha un'idea precisa di quello che può succedere nel futuro?
No, il futuro è visto come incerto, è chiaro che c'è bisogno di adulti che ti accompagnino a spiegare questa situazione e via dicendo, ancora poi dipende, sa, un 12-13enne è una cosa, un 18enne è un'altra, in questa fascia adolescenziale, però... Secondo me sono ragazzi che comprendono enormemente la questione, però mi lasci dire una cosa, perché quello che le dice è importante, questa storiella che finirà, tornerà tutto normale, io penso che bisognerebbe investire, lo dicevo già prima e lo ridirò adesso saranno a casa, ma basta pensare solo al distanziamento a scuola come se finisse lì, a proposito di adulti che ognuno si è, come dire, preoccupato di difendere una prospettiva del proprio luogo. Qui c'è bisogno di fare un'educazione a lungo termine, come se tutti per ora lo avessimo questo virus. Quello che avevamo imparato, che mi hanno insegnato i più grandi infettivologi, ora purtroppo scomparso, come Mauro Morone ai tempi dell'AIDS, cioè una cultura, ovviamente è una questione diversissima, ma comunque un virus, il rischio dello stigma c'è, questioni complesse, si trasmette in maniera del tutto diversa, però sappiamo benissimo che questo bisognava fare a scuola, i ragazzi andrebbero responsabilizzati. Cioè, bisognerebbe dargli dei ruoli, andare in giro nella città, non solo dire statevene a casa come sostengono alcuni sinti, ma andare fuori il sabato al mercato. Mi lasci l'ultima cosa. Siete mai stati gli ultimi sabati a vedere cosa succede dove vendono il pollo allo spiedo? La gente a quello non rinuncia, ammassati in centinaia, no? Rispetto a questo. Mandiamo gli adolescenti lì a dire: guardate che noi a scuola stiamo distanti con la mascherina, adesso stiamo
fatelo anche voi al mercato. Professor Lancini, no, devo andare un attimo in ritardo, mi scuso con la borsa, ma la ringrazio. Matteo Lancini, presidente della Fondazione Minotauro. La borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ma Milan, smettila con sti ragazzi, botte sulla testa.
Ma non ho capito, ogni giorno è questo e quest'altro, però ogni giorno ci sono sempre più infetti, sempre più una situazione di merda. E allora che dobbiamo fare? Chiudiamo i vecchi a casa e i ragazzi fuori a contaminare ancora di più la situazione. Ma insomma, va, però vi voglio sempre bene, ciao.
Anche al mio paese gli anziani fanno assembramento senza mascherine a giocare a carte H24 al bar.
Vabbè, chissà chi avrà ragione. Io lo voglio chiedere, caro Leonardo, alla nostra editorialista, la nostra Maria, 92 anni quasi, da Roma. Torna con noi. Maria, come sta? Come sta?
Bene.
Tutto bene. Sai che l'altra volta quando ci ha lasciato tutti si immaginavano Maria che ascolta Cruciani e la Zanzara, che è un po' uno sporcaccione.
No, ascolti, però è uno sporcaccione intelligente che insomma cambia un po' le cose. E poi non sempre sono d'accordo, anzi trovo che certe volte è proprio eccessivo il numero delle parolacce, non si conta.
Io per esempio non sono mai d'accordo con Manera, ma lo tengo qua.
Vabbè, non si può avere tutto a questo mondo, cosa vuole?
Maria, ti ricordi, Leonardo, che Maria quando va a messa trova... Questi ragazzi tutti senza ci sono senza mascherina?
No, sono un 3 o 4 giorni che non ci sono né con né senza mascherina. Devo pensare che i genitori si siano un po' fatti sentire. Perché guardi, io ho una teoria, io dico sempre che non ci sono bambini e cani maleducati, ci sono genitori e proprietari di cani che sono maleducati.
Giusto, sempre il manico è il problema.
Sì, è il manico, perché se tu a un ragazzino gli insegni a accettare determinate regole anche in casa, non è possibile. L'altro giorno io sono andata in un bar qui sotto, dove hanno messo le porte, una per entrare e una per uscire. Io e un'altra signora eravamo in fila aspettando che uscissero due per poter entrare noi. Arriva un signore, passa e ci passa davanti. Allora questo signore gli fa: scusi, sa, ma noi stiamo aspettando qui perché noi siamo persone insomma in regola. No, lei non è in regola. Lei
perché
è
c'è un numero massimo di persone nel locale,
sì,
chiaro. Vi ha passato la coda per entrare dentro.
Sì, e quando questo signore glielo ha fatto notare, lui gli ha risposto: no, lei non è un attento alle regole, è un... e non le dico la parolaccia.
Ma è la maleducazione.
Per esempio, se lei non ha la mascherina, la gettano per terra davanti al portone. Cioè, a me sono le cose che mi fanno uscire
ma come la gente?
Perché
anche qui a Milano se ne vedevano, adesso ne vedo un po' meno la gente. Cioè, perché li buttano per terra? Pensando...
Perché sono maleducati, perché non hanno rispetto neanche. Io penso che le loro case siano tipo porcini. Perché quando uno è abituato
a... Sa che secondo me non è così, Maria. Cioè, a casa loro è casa loro.
Dice,
la strada pubblica non è di nessuno, perché
sì,
è di tutti.
È vero, no? Infatti si dice, no? In sardo si dice il posto pubblico a posto di nessuno.
Perché in sardo? Ecco. Ma lei è sarda? È sarda.
Io sì, sono sarda. Ah, sì,
stupendo. Manera si è zittito. Vuoi dire, sai che Maria c'ha tutto il palinsesto televisivo, adesso ci farà litigare con qualcun altro.
Io mi aspettavo qualche polemica forte contro qualcuno in particolare.
Infatti,
Maria.
I virologi in TV, che qualcuno dice basta, lei, i medici.
Anche io dico basta. Sa perché? Perché se fosse tutti persone serie e facessero valere la loro consistenza professionale, io sarei d'accordo. Ma secondo me è un'esibizione, perché non è possibile. Ce n'è uno che l'altro giorno,
attenzione,
era in una trasmissione, ha finito di parlare ed era già sull'altra.
Era già sull'altra, sì, passano. E tanto da casa, su Skype, lei lo conosce Skype, Maria? Fai collegamento?
No, Skype no. Allora, io voglio dire una cosa. uno che va dall'adulto è squalificato a vita.
Ah, ecco. nostro maniera,
cioè, è
salvo.
Il virologo che va dalla DURSS, basta, niente, non viene, cioè, che fa come virologo?
Cioè, lei cosa farebbe? Gli ritirerebbe la cattedra a quel punto? La...
Sì, 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 senz'altro.
Anche
senz'altro.
La laurea.
Tutto, gli ritirerei proprio la libera professione.
La patente anche, la patente.
Perché non è, sì, ecco, perché non è possibile accettare una che riesce a ridurre il lavaggio delle mani come una specie di tweet. Di twist, cioè a me gli anni fa venire che dice il rosario con Salvini, cioè voglio dire, sono cose, però tutta la televisione è di uno squallore mortale.
Mamma mia, Maria, fermiamoci qui perché devo andare al traffico, ma tanto il nostro editoriale da Maria da Roma, ripeto, quasi 92, quando è che fa gli anni esattamente, 92?
A gennaio.
Forse ne saremo, però, fuori, forse ne saremo, almeno per il Natale.
Io mi auguro, e comunque guardi, io le dico la verità, non mi preoccupo tanto per me. Io mi preoccupo perché ho figli e nipoti.
Certo.
Io, come si dice, una scusa vuole la morte.
Non dica così, invece, lunga vita a Maria, con la saggezza di Maria e con la lungimiranza di Maria. Anche perché le abbiamo appena fatto un contratto da editorialista. Maria, rimanga con noi, se no noi come facciamo? Scherzo, ovviamente, scherzo. Grazie Maria, andiamo, Maria da Roma ma sarda, la prossima volta approfondiremo un po' le origini sarde di Maria.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, siamo quasi in chiusura, devo dire che è già arrivata una docente, una professoressa che ci ha chiesto di poter avere il discorso di Macron, immagino per metterlo, farlo sentire ai propri allievi, e noi lo faremo, qualunque professore, professoressa, docente voglia l'audio di questi due minuti di Macron, ovviamente voi soverato, quindi con la traduzione, con il nostro Mario Nuttarelli che l'ha fatto, noi lo mettiamo a disposizione, perché secondo me andrebbe fatto ascoltare a tutti gli studenti, studentesse.
Voi soverato, hai detto voi soverato.
Sì, è un neologismo.
Questo inglesismo. Pensavo che, non avevo capito, pensavo che ci si assoverato in Calabria, cosa c'entra assoverato?
Hai ragione.
Voice overato,
non,
cioè vuol
come
dire,
dirlo.
Per quelli che parlano normale, vuol dire che c'è la traduzione sopra che si sente voice overato.
Quella
mamma
che abbiamo
mia,
mandato
ha cominciato
in onda.
Anche lui a parlare così, alla fine.
No, hai ragione,
fine.
Hai ragione.
Voice overato.
Vabbè, adesso spostati però, perché finalmente
che
torna.
Che ha detto in Calabria, cosa c'entra Soverato? Che c'entra Soverato?
Voi
perché
assoverato?
Perché ci tenete in ballo? Voi assoverato cosa? Che Macron?
Ma
vabbè, siamo alla fine.
Spostati
alla fine.
Adesso, perché la politica fa finalmente irruzione, nel senso che da tantissimo tempo non veniva a trovarci l'onorevole Pargone del Partito Democratico. Onorevole Pargone, come sta?
E non venivo da tanto tempo perché sono in collegamento da casa e non esco da Ferragosto.
Ma come?
Sono terrorizzato dal virus.
Sì, vabbè, ma insomma, non esageri.
Sono mesi che vado in giro con il tutone antivirus, non solo la mascherina. Non tolgo mai il tutone neanche per dormire o fare la doccia. C'ho sempre sul tutone antivirus. Ho spedito mia moglie in hotel, ci sentiamo solo su Zoom.
Che tristezza.
O meglio,
dove si
prima ti sentiva su Zoom, conosci Zoom? La piattaforma Zoom?
Sì, certo, Zoom, certo.
Prima ci sentiva tutti i giorni, ma ultimamente appena la cerco mette non disturbare, mette mia moglie.
Oh, che brutto.
Io la chiamo tutti i giorni alle 6 di pomeriggio dopo il bollettino e lei, mia moglie, non ha voglia di commentare i dati, dice che le sembra di essere tornata a quando guardavamo tutte le sere i pugni in tasca di Bellocchio e poi aprivamo il dibattito. Sta tutto cambiando, l'ultima volta che ho visto mia moglie era a luglio. Eravamo in spiaggia a Capalbio, ecco, in un bilocale con Orfini. Per colpa di questa pandemia non c'è più niente come prima. Comunque sto bene, è la cosa più importante. Ho sempre freddo però, Milan.
Ah, ecco.
C'ho sempre un freddo cane. Non perché tengo tutte le finestre spalancate per cambiare l'aria.
Ecco.
Ma noi del PD siamo abituati alle correnti, resistiamo anche all'avversità. Mi sono dato tre regole, Milan.
Sì.
Allora,
uno.
Primo, sempre, sempre, sempre la mascherina anche quando mangio. Ci ho fatto un buchino e ci butto dentro da lì.
Vabbè.
Poi distanza di 2 metri quando mi specchio
da
e poi mai guardare, è certo, perché potrei essere infettivo se asintomatico.
Sì.
Mai guardare malattie imbarazzanti la sera, perché poi mi impressiono e di notte sogno gli orzaioli che mi rincorrono. Sono regole di buon senso. Ora sto bene, questa è la cosa più importante. Anche con la spesa sono a posto.
Infatti, chi le fa la spesa?
Come? Per i prossimi mesi ho riempito l'armadietto dei medicinali con tutti i farmaci che potrebbero servire.
Tutti.
Anche quelli consigliati dalle fake news, e non si sa mai.
Da chi?
Dalle fake news.
Sei fake news. No, vabbè. Sì.
E lei che dice, voi soverato viene a fare le pulci a me, va che una bella. È al colmo dei colmi.
Però le fake news, dai, su, adesso.
Il virus può rimanere sulle superfici fino a 28 giorni.
Ma non è vero.
Fino a 28.
Ma
più
no.
Che Calenda nel Partito Democratico.
Ah, ecco.
Allora, dicevo che continuo a lavorare in remoto, mantengo gli appuntamenti quotidiani. Per esempio, 8 di mattina col con Orfini. Io di solito sono già pronto, perché tanto di notte non dormo per l'agitazione. Lui invece lì bello tranquillo con il suo pigiamone, con i fenicotteri che puzzi frolini 2 a 2 nel caffè latte. Stamattina abbiamo litigato, si è arrabbiato, una scenata mi ha fatto, ha anche dato una manata alla tazza con il cucchiaino, ha detto che devo smetterla di fare 2 tamponi al giorno. Io faccio 2 tamponi al giorno,
no.
Mi sembra una cosa di buon senso,
ma
anche.
No, è esagerato.
Comunque mi sento bene, ma nel dubbio 2 tamponi al giorno. E lui mi ha chiesto, ma secondo te, io ho chiesto a lui, il vaccino arriverà? E lui mi face speranza. Io ho detto, salutamelo, ma dimmi del vaccino.
No, intendeva.
Adesso anche lui non vuol più parlare con me, sono qui da solo. Ecco, tutti mi hanno eliminato dai contatti.
No,
proverò a chiamare qualcun altro.
No,
Pippo Civati, spero che lui mi risponda.
Ma non è più nel PD, insomma. Però va bene.
Non importa, mi basta qualcuno con cui parlare.
Va bene.
Sono terrorizzato dal virus.
È un po' esagerato, forse. Non mi spiace, verrei a darle una mano, a abbracciarla, ma non posso, evidentemente, perché lei non. Vabbè, chiudiamo con l'inno del PD, lei che lei conosce molto bene, non è mai Pargone, magari questo la farà sentire un po' più a casa, insomma. La ringraziamo intanto, ma
grazie a voi.
Incontri sua moglie, guardi che non c'è, vabbè, insomma, faccia come vuole. Grazie onorevole Pargone, a domani.
Nessuno, 100.000.